Grazie Presidente. Lei ha aperto nel modo più concreto questo convegno che parla di documenti digitali, una cosa un po' astratta, no? Che poi invece si riversa nella vita di tutti i giorni, assolutamente, con tutto quello che lei ha raccontato dell'INPS. Noi proseguiamo con le testimonianze di altre amministrazioni. Grazie, grazie ancora, ci grazie. Vediamo lì. Allora, io ringrazio tutti che siete qui presenti, è un momento importante perché appunto abbiamo avuto nella testimonianza del Presidente dell'INPS un avvio assolutamente molto concreto di quello che invece questo nostro convegno vuole riorganizzare nella illustrazione, nella verifica e anche nel confrontarci con tutti voi in tutto quello che è sono le attività e la normativa che afferisce ai documenti digitali. Allora, questo è un compito complesso che dovremmo insomma rispettare con tutti i relatori che sono presenti, perché dovremmo agire su due fronti: il passato, il presente e il futuro. E questo è un argomento che almeno personalmente mi riempie la vita e mi travaglia, se volete, da tantissimo tempo, forse dai primi giorni che sono arrivata nell'Agenzia per l'Italia Digitale, all'epoca AIPA, CRIP e così via. È il tema fondante, no? Sul quale si poggia un po' tutta l'architettura della pubblica amministrazione, che evidentemente, se vuole digitalizzare la sua attività, non può che digitalizzare il documento informatico. E questo, come sapete, è un percorso che dal 2000, dal testo unico, ci stiamo portando avanti e che in questo momento, in questo periodo, trova una forte concentrazione dell'attenzione di tutti, amministrazioni, imprese che operano in questo campo, cittadini e imprese che invece fruiscono dei servizi a pubblica amministrazione, perché nell'andare del tempo tante considerazioni, tante attività e tante norme sono state costruite perché queste azioni avessero una propria concretezza. E evidentemente abbiamo in questo istante una concentrazione di impegni che trovano anche nel regolamento EIDAS un'ulteriore spinta e definizione da parte dell'Europa. Allora, la prima questione che evidentemente viene portata dal regolamento è proprio creare la fiducia, cioè non poteva essere meglio collocato l'intervento del Presidente dell'INPS, che evidentemente ha messo in luce proprio questo aspetto. Noi abbiamo ancora un percorso da fare, tutti usiamo gli strumenti elettronici, potrei insomma star qui a tediare con statistiche su quanto è diffuso il telefonino, la strumentazione, ma poi ci troviamo di fronte a una condizione in cui effettivamente ancora non usiamo questi strumenti nell'esercizio delle funzioni, del rapporto con lo Stato, piuttosto che nelle attività che riguardano il lavoro, piuttosto che le azioni nella nostra vita. Ecco, quindi l'identificazione è uno dei problemi, lo SPID è uno degli strumenti, ma sicuramente la fiducia nell'utilizzare questi strumenti è alla base del regolamento, che evidentemente vede la necessità di costruire una struttura normativa e tecnologica che va in questa direzione, ma questo è stato anche lo svolgimento delle attività che abbiamo fatto finora, quindi c'è questa proprio convergenza. E nello stesso tempo, che cosa porta l'EIDAS, no, nelle nostre riflessioni e nelle azioni che vuole costituire? La possibilità che evidentemente le regole a livello europeo siano ulteriormente più uniformi e interagibili, nella condizione di poter consentire a chiunque di poter usare, che viene da un paese dell'Europa e della comunità, di usare i propri strumenti di ingresso nelle funzioni e nei servizi informatici in uno qualunque dei paesi della Commissione europea. Allora questo fa un salto di qualità nell'ambito degli strumenti che abbiamo messo a disposizione, perché richiede un'interoperabilità sicuramente più evoluta, ma non solo, ma richiede anche che il paese che deve erogare un servizio abbia realmente costruito un'infrastruttura che eroga il servizio online, che lo fa fino dalla nascita della richiesta fino al suo espletamento dell'istanza. Quindi significa che io ho realizzato, diciamo, e ho automatizzato, informatizzato tutto il processo e non soltanto l'interazione con cui magari viene richiesto un servizio. Quindi c'è un passaggio fondamentale. Nell'ambito delle questioni, evidentemente c'è anche un modo diverso di interagire da parte delle strutture che operano nella realizzazione dei servizi o nella gestione delle strutture, perché evidentemente si richiede la definizione per ogni paese di un'entità governativa che garantisce, che quindi vigila sul funzionamento delle strutture deputate a erogare i vari servizi, e tutta una struttura e una regola di definizione, diciamo, dei requisiti minimi che debbono essere utilizzati per creare questa interoperabilità a livello europeo, che evidentemente richiede anche strutture e soggetti deputati a fare questa attività. E in questo quindi abbiamo, diciamo, nelle azioni svolte dall'Agenzia anche un rapporto con l'istituzione che in Italia ha questo compito, Accredia, che quindi ha in questi giorni emesso il regolamento che permette di diciamo, definire le regole a cui debbono sottostare i soggetti che possono fare le valutazioni e quindi dare il rapporto di conformità a tutti coloro che si propongono di affiancare le amministrazioni, le imprese, chiunque si pone nella condizione di fare questi servizi. Questo, diciamo, io ho qui con me anche il collega Arbia, a cui lascerò la parola perché possa di fatto rappresentare in maniera ancora più puntuale alcuni aspetti di quello che sto dicendo in maniera così superficiale e veloce, perché credo che sia una delle esigenze primarie in questo momento, vista la scadenza del 1° luglio dell'attuazione del regolamento EIDAS. Ma non mi voglio dilungare su questo, perché il panel dei nostri relatori è ampio e avremo diverse testimonianze che quindi vi potranno raccontare meglio di me tutti questi aspetti, perché vorrei anche, diciamo, anticipare la seconda parte, se vogliamo, del tavolo e delle presentazioni che faranno i colleghi, perché sicuramente diciamo, questo nostro sforzo e questa nostra attività come sistema, paese, è quella di attuare le norme vigenti, e nell'ambito della gestione del documento informatico e nell'accezione più ampia vorrei ricordare non solo quante sono le norme che si vanno tra loro configurando come in un puzzle, no? Dove si integrano per raggiungere un risultato che è sempre più ampio e assolutamente risolutivo per tracciare tutti gli aspetti che sono correlati al documento informatico. Ecco, e quindi nelle esperienze, diciamo, dei colleghi troveremo anche quello che è stato fatto fin oggi e che cosa stiamo facendo per rendere queste iniziative non solo fondamentali e sostanziali a questo cambiamento in cui stiamo vivendo, ma anche integrate nel processo che appunto dicevamo ci detta l'Europa con il regolamento EIDAS. Mi riferisco ovviamente ai decreti attuativi del CAD che evidentemente hanno, diciamo, tracciato l'intero processo di vita del documento informatico e quindi alle regole tecniche per la gestione della, quindi la emissione, la trasmissione, il trattamento del documento informatico che avrà, diciamo, è già operativo da dicembre, adesso non voglio dire date sbagliate, però insomma trova diciamo il periodo, si conclude il periodo che era stato dato dal decreto per l'emanazione e la realizzazione di tutte le attività da parte delle amministrazioni in agosto 2016, quindi siamo prossimi alla scadenza nel quale il documento, la pubblica amministrazione deve operare attraverso il documento informatico abbandonando il documento cartaceo, quindi la valenza giuridica di una qualunque azione fatta dall'amministrazione deve trovare attuazione nell'ambito di un documento che nasce nativamente in via informatica e prosegue nella sua vita in via informatica. A questo si accompagnano le regole che abbiamo dato per la gestione documentale e il protocollo informatico che sono già operative da ottobre, che richiamo all'attenzione per la gestione del registro, del protocollo, per la sua archiviazione, che quindi sostanzia la certezza che l'amministrazione opera secondo una procedura che non lascia vuoti nella capacità di essere assolutamente certa, affidabile e non modificabile nel tempo. E quindi a tutte le attività che abbiamo e stiamo facendo nell'ambito della conservazione, che è un effetto immediato e conseguente dalla necessità che se un documento, che è ancora più grave e importante rispetto alla conservazione sostitutiva dei documenti che nascono in analogico e vengono poi sostituiti in digitale, perché ovviamente il documento digitale se non trova una conservazione viene completamente perso e non abbiamo altre soluzioni. Quindi tutte le attività anche in questo campo, come sapete, ci stanno, diciamo, sono state e sono in corso sia per l'accreditamento di soggetti che possono svolgere secondo le regole dettate dalla nostra agenzia, ma anche a tante iniziative che abbiamo introdotto nel forum della conservazione per poter dare un ulteriore supporto alle attività delle amministrazioni ma anche degli operatori privati che trovano nelle linee guida piuttosto che nella uniformità del trattamento di un titolario o altre questioni una linea, una direttiva che può essere sposata in maniera conforme da più soggetti e quindi che riporta l'esperienza di tanti e quindi come tale molto più compiuta e affidabile di quanto uno può fare per proprio conto. Ecco, nell'ambito diciamo di queste esperienze troveremo traccia nelle relazioni che seguiranno, ma io volevo anche mettere in risalto, e poi chiudo questo mio intervento introduttivo, anche nelle attività che si stanno facendo nell'ambito piano strategico di crescita digitale, che è il piano della strategia del governo, perché a queste soluzioni, a queste infrastrutture, a queste azioni che se vogliamo sono un layer infrastrutturale immateriale che ogni amministrazione, il paese nel suo complesso deve mettere insieme per costruire i mattoni, gli insiemi di oggetti, infrastruttura e sistemi che possono avere valenza generale per trattare le varie sistemi e progetti, abbiamo invece messo a punto le applicazioni, gli ecosistemi che evidentemente trasformano questi oggetti e queste soluzioni in strumenti efficaci nel risolvere problemi o comunque interazioni tra il pubblico e il privato, che quindi creano questa condizione di conoscenza, consapevolezza e capacità quindi di passare da una situazione assolutamente non efficiente a una che può dare delle condizioni di grande cambiamento. E allora ecco qui che alla fattura elettronica, che ormai conosciamo ma ripetiamo tanto per non ricordarci, che stavamo facendo prima vedere al Ministro, sono 35 milioni di fatture oggi emesse in elettronica a tutte le amministrazioni. E che cosa significa questo? Significa che tutte le imprese, tutte le pubbliche amministrazioni, per fare una fattura elettronica usano un documento digitale, firmano un documento digitale, lo trasmettono con strumenti digitali e lo conservano con le regole della conservazione che abbiamo messo. Quindi è esattamente un esempio di applicazione che ha, diciamo, sfruttato il layer infrastrutturale per creare una condizione di grande cambiamento. I risultati e l'efficientamento che questo porta lo conoscete da soli. Ecco, altre operazioni che stiamo facendo come pubblica amministrazione e come paese, che hanno la stessa valenza in termini di lasciamocemi un termine banale, application killer, sono proprio le altre azioni che riguardano altri comparti ma hanno la stessa finalità. E quindi mi preme citare l'anagrafe nazionale della popolazione residente, perché evidentemente non è soltanto un fatto di archivio ma di processi, di procedimenti che diventano digitali. Quindi immaginate che significa tutta la certificazione che potrà essere certificazione, insomma, e poi abbiamo qui un comune, qualcosa ci racconterà. E quindi ha questa valenza perché permette di rendere digitale un processo che oggi è totalmente manuale, nel quale nel senso che tutto quello che io oggi non devo fare per poter avere un certificato, rilasciare un certificato a un'altra amministrazione, vede un processo che è assolutamente analogico, mentre attraverso l'utilizzo di una banca dati e di un processo generale uniforme, io creo una condizione in cui questi certificati non li devo più emettere ma ho la capacità di interagire attraverso le informazioni a banca dati. Vorrei citare il fascicolo sanitario elettronico, perché è un altro comparto, la sanità, nel quale evidentemente trovo nella costituzione della banca dati dei fascicoli sanitari, che trova poi la sua diramazione sul territorio e attraverso le regioni, un altro elemento aggregante in un comparto che oggi è uno degli elementi dove la spesa pubblica è estremamente onerosa. Abbiamo sentito i pagamenti, sapete perfettamente, domani ci sarà un'altra relazione su questo, perché l'elemento finale del processo di erogazione di un servizio online, quindi se parlo del first digital, del punto unico di accesso, non posso non pensare al completamento del servizio anche con la parte del pagamento che mi consente di fare realisticamente tutto online. Ma a queste si affianca altre esperienze di altre amministrazioni che diciamo vedono nell'ambito del processo civile telematico, della gestione dei processi di digitalizzazione della scuola, del processo di digitalizzazione dell'automobilista, da altre iniziative che hanno la stessa valenza. Allora, la costruzione del layer fatto in maniera uniforme, che integra e sulla base di regole che evidentemente sono sottoposte anche al confronto e alla costante allineamento con l'Europa, noi dovremmo riuscire a trovare una diversa forma di cooperazione di tutte le infrastrutture del paese, e quindi una forte passaggio all'innovazione. Io passerei a questo punto la parola al collega Arbia, perché vorrei che, a differenza della mia illustrazione molto banale e sintetica, ci dia qualche elemento in più sui, diciamo, i motivi dell'attuazione del regolamento e le sue caratteristiche principali che possono essere di interesse generale. Grazie.